Venerdì 20 ottobre, buona giornata da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Oggi diamo il benvenuto a un po' di persone, a cominciare da Valentino qui al mio fianco.
Salve a tutti.
È la tua prima trasmissione?
Eh sì, effettivamente è la prima volta che vado in onda.
Poi naturalmente un saluto in studio anche a Ludovico, che frequenta il primo anno di giurisprudenza alla LUIS, giusto?
Giusto, ciao a tutti.
E anche Giulia, che frequenta, che è collega d'università del nostro Ludovico.
Esatto, ciao a tutti.
E diamo anche il benvenuto a Radio Torino International, che già da qualche giorno si aggiunge alle numerose emittenti che diffondono le nostre voci lungo lo stivale. Naturalmente un benvenuto e un ringraziamento anche a Marcello Prisco, che ci segue dalla regia. E Valentino, diamo proprio la linea a Marcello per il primo brano di oggi.
Sì, andiamo a sentire gli U2 con Elevation.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Ogni venerdì ci andiamo a interessare a spettacolo e cultura, in particolare del Film Festival di Roma, che è giunto, se non ricordo male, all'ottavo giorno di programmazione, perché è iniziato venerdì 13, oggi venerdì 20, quindi ci sono 8 giorni. Lo facciamo naturalmente
attraverso una scheda, come di consueto, che lancia il nostro ospite, preparata dalla redazione.
Malgrado il lutto per il tragico scontro tra due metropolitane, va a chiudersi la prima edizione del Festival del Cinema di Roma, che terminerà sabato senza l'annunciato concerto di Jovanotti per rispetto della vittima e dei tanti feriti del luttuoso evento. Come ha detto il sindaco Veltroni, questo festival è una duplice occasione per riavvicinare i romani al cinema e per incrementare ulteriormente il già elevato numero di turisti presenti nella capitale. Tra presentazioni e passerelle a fare la parte del leone sono state, come era ovvio aspettarsi, le numerose star invitate, da Sean Connery a Nicole Kidman, senza dimenticare Leonardo DiCaprio e la bellissima Monica Bellucci. La risposta dei romani è stata entusiastica, con episodi di autentica idolatria come l'accoglienza riservata a DiCaprio nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca. Tra i film presentati, il più apprezzato da pubblico e critica è stato La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Senza dimenticare Viaggio segreto di Roberto Andò, A casa nostra di Monicelli e la versione restaurata di Ossessione di Luchino Visconti.
E per parlare di questa grande manifestazione cinematografica che si sta ancora svolgendo qui a Roma, abbiamo in collegamento con noi ospite Paolo Perrone, il nostro critico cinematografico. Ciao Paolo.
Ciao Alessio, buongiorno a tutti.
Allora, ti pongo una breve domanda, poi lascio spazio anche alle considerazioni dei ragazzi qui in studio. Oggi, lì all'auditorium si è visto Pupo tra una puzzola e una tartaruga gigante. Ti chiedo spiegazioni a riguardo, credo che presentasse un film, credo il film di Alice.
Guarda, non sono così informato perché la festa di Roma la sto seguendo molto a distanza e quindi, come dire, non ho sotto mano veramente il cartellone con gli impegni e con le proiezioni. Mi permetto di fare solo un riferimento alla sconosciuta di Tornatore e poi ovviamente torniamo forse alla domanda che mi ponevi tu. Mi fa molto piacere, ecco, che il film di Tornatore sia piaciuto. Se vuoi ne parliamo appunto magari in un secondo momento, però il primo dato di fatto è questo: se festa di Roma deve essere anche un po' la festa del cinema italiano, se c'è un autore come Tornatore il cui film nuovo piace a tanti, se non a tutti, è sicuramente un aspetto positivo. Però aggiungimi qualche particolare sul riferimento che mi stai facendo.
No, insomma, era un avvio un po' scherzoso per la nostra chiacchierata, perché ho visto delle immagini che sono riportate sui siti internet dove c'è appunto Pupo che partecipa in veste di doppiatore in questo film che dovrebbe appunto rappresentare un film dedicato ai bambini. Infatti,
non so se
Pupo, insomma, si trovava.
Vado però proprio a braccio, sia alla Gang del Bosco, forse. Hai questo riferimento?
Esattamente, è la Gang nel Bosco, infatti la puzzola e la tartaruga faranno parte del film, naturalmente. Piuttosto torniamo ai film, come dire, in carne e ossa. Tu hai citato Tornatore. Ludovico, tu volevi chiedere qualcosa a Paolo riguardo ai film presentati?
Ma sì, credo che possiamo ritrovarci a fare la domanda che facevamo una settimana fa. Riguardo appunto i film, possiamo dire che è anche al successo che ha avuto questo festival qui a Roma, questo evento può far paura a Venezia, oppure anche vista, diciamo, la qualità dei film, Venezia mantiene il suo blasone tranquillamente, ecco.
Paolo, io intervengo, vorrei anche un po' ampliare la domanda di Ludovico, cioè per chiederti come si pone questo festival in merito agli altri, sono tanti festival nel mondo.
Ma è molto difficile rispondere alla domanda, però è anche vero che cammin facendo giorno dopo giorno i riscontri, si sommano i riscontri, quindi un primo bilancio lo possiamo effettivamente fare. Resto dell'avviso che la mostra del cinema di Venezia, avendo sedimentato 63 edizioni, sia una montagna un po' difficile da scalare, e resto convinto, come dicevo la settimana scorsa, che il posizionamento delle date sia qualcosa di strategico. Collocarsi in questa fascia autunnale è un gesto molto esplicito, quello appunto di evidentemente scalare la montagna Venezia. Poi sul resto, gli altri festival, anche qui, calendario alla mano, abbiamo detto febbraio c'è Berlino, a maggio c'è Cannes e a settembre appunto c'è la Mostra di Venezia, cioè i tre più importanti festival al mondo. Poi ce ne sono molti altri. Io credo che questo tipo di esperienza, voglio leggerla in positivo, cioè vorrei davvero che tra l'altro diversa intagliatura, insomma anche agli obiettivi diversi che si pone la Mostra di Venezia rispetto alla Festa di Roma, le due manifestazioni possano, dopo queste schermaglie iniziali, questo primo anno in cui convivono, possano trovare poi in qualche modo un confronto più sereno e magari a quel punto occupare una casella importante, riconosciuta, autonoma e specifica, e quindi servire davvero per la collettività, per il pubblico che vede film impegnati, più spettacolari o altro, e farlo magari in due momenti, ecco, non così vicini nel calendario. Non so se questo sarà possibile, ripeto, mi sembra che a tutt'oggi prevalgano le volontà di, se non di scontro, però certamente di confronto, piuttosto battagliero, chissà che i rispettivi successi, perché Venezia a settembre è andata anche molto bene, non possano far sì che le due anime di queste due manifestazioni possano convivere, e ripeto, però certo in un momento dell'anno che non sia così a stretto contatto.
Ciao Paolo, senti, sono Valentino. Per tornare un attimo al problema delle pellicole in rapporto anche al festival, a 6 anni da Malena ritorna Tornatore alla regia. Ecco, un tuo giudizio sul film in merito.
Guarda, non l'ho visto e andrò oggi pomeriggio probabilmente a vederlo, però ho letto e ripeto, mi fa molto piacere perché Tornatore è un regista estremamente dotato, è uno dei migliori registi italiani per quello che riguarda la concezione cinematografica, quindi l'uso delle luci, degli attori, le scelte di regia, appunto la macchina da presa. Questo film in particolare mi sembra che essendo una versante diverso dal, come dire, sentimentalismo piuttosto calligrafico che aveva contraddistinto Malena e anche i film precedenti di Tornatore, tranne una pura formalità che secondo me è veramente un ottimo film, ecco, mi sembra che questo thriller con riferimenti insomma anche abbastanza diretti a una situazione sociale, ecco, l'immigrazione, la prostituzione, con questo tema della famiglia borghese da scalfire, no? Un po' che è caratteristico della Sconosciuta, credo che ecco sia un'aggiunta nuova nel cinema di Tornatore, dove anche lo stile, lo dico senza aver visto il film ma l'ho letto, insomma, mi sembra che aderisca molto bene a queste tematiche. Allora si tratta quindi di aver realizzato un prodotto non così compiacente come erano stati alcuni film precedenti agli americani, magari il riferimento anche a Malena era molto esplicito, perché agli americani sappiamo che piace un po' quel tipo di storia ambientata in una Sicilia assolata dove magari ci sia anche da vedere, nel caso anche della Bellucci. No, qui siamo invece alle prese con una storia profonda, vera, raccontata con molto, molta partecipazione emotiva, e un cast tra l'altro di primo ordine, perché da questa attrice russa che fa la parte della Sconosciuta ucraina a Claudia Gerini, a Michele Placido, che abbiamo letto anche aver avuto questa trasformazione fisica, capelli rasati a zero eccetera, Margherita Buiso, Piero degli Sposti, Favino, un bel cast. Ecco, spero che questo film incontri anche l'attenzione del pubblico come merita e come credo a Roma abbia già trovato in coloro che l'hanno visto appunto in anteprima.
Ecco Paolo, io volevo sapere, ultimamente ecco, il cinema italiano, anche attraverso l'allegoria storica come N con N di Virzì eccetera, parla molto della società italiana contemporanea. A tuo giudizio, perché c'è tanta voglia da parte del cinema di parlare di nuovo del nostro paese, diciamo di analizzarlo?
Ah, mamma mia, che domanda! Credo che sia una caratteristica davvero contemporanea questa, in fondo lo fa ogni cineasta che vive come dire, nel proprio contesto appunto geografico, sociale, politico, economico, cioè voglio dire, il cinema è lo specchio non solo dell'anima e quindi nel rappresentare storie che raccontano un po' dei rapporti interpersonali, ma è anche effettivamente un po' lo specchio della nostra società. Non a caso ci sono stati nel corso della storia del cinema momenti e stagioni che pensiamo al neorealismo italiano, appunto un grande alto momento del nostro cinema nel mondo, che era intimamente, profondamente, totalmente legato con quello, come dire, il mondo e il modo con cui si viveva in quel periodo, in quel momento. Ora, se c'è così tanta attenzione da parte del nostro cinema nei confronti della società contemporanea, nelle dinamiche di coppia per esempio o altro, è perché effettivamente si percepisce che queste sono o entrate in crisi o comunque un soggetto interessante su cui fare una riflessione. In fondo un regista con un film non fa autoterapia, però certamente solleva delle domande, insomma fotografa una situazione, cerca di porsi come interrogativo su un argomento specifico e chiaramente poi il pubblico può esserne coinvolto, può rispondere personalmente, individualmente a quelle domande, oppure partecipare, come è il caso di film più spettacolari, a questo grande spettacolo in cui ci mette del proprio a vivere, magari pensando di interpretare Napoleone, visto che citavi quel film, o piuttosto che insomma altri protagonisti di storie più distese, in cui magari non c'è una critica sociale, però il cinema lo sappiamo che è tanto, è industria, ma è anche arte, e in questo equilibrio che cerca di trovare magari affannosamente ci sta poi appunto quello che vediamo settimanalmente sugli schermi.
Senti Paolo, dobbiamo fermarci per dare la linea alla regia per qualche minuto di musica. Ti invitiamo a rimanere perché abbiamo ancora un paio di domande da rivolgerti.
E io sarò con voi.
Benissimo, allora andiamo ad ascoltarci La mia omonima in un successo che ci porta indietro di qualche anno, Gianna Nannini con Fotoromanza.
Zainet, la scuola che fa radio.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu no, ti telefono, no, vai volare in cantina. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. poi se ti diverti non la metti da parte un po' di felicità, anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia, anche tu. Ti telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera calda, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena. Vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti.
Di nuovo in studio per parlare del Film Festival di Roma, lo stiamo facendo con Paolo Perrone, critico cinematografico. Allora ricordiamo subito che domani ci sarà il gran finale di questa manifestazione, ovviamente con le premiazioni, poi il concerto di Antonio Pappano e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e infine l'incontro pubblico con Robert De Niro, che è qui a Roma non solo per rappresentare se stesso ma anche il Tribeca Film Festival di New York. Valentino?
Guarda Paolo, una domanda a proposito del festival. In questi giorni si sta, secondo me, ponendo poco l'accento sull'aspetto economico del festival, ovvero il fatto che il festival serva anche per vendere i nostri prodotti, per fare incontrare produttori, gente che in qualche modo, diciamo, vuole scommettere sul mondo del cinema. Secondo te?
Ma una festa del cinema, o festival del cinema che sia, dovrebbe contenere proprio questo aspetto, cioè avere uno spazio dedicato proprio alla ricerca dei contatti e soprattutto degli affari, insomma, che si stabiliscono potendo esporre, come dicevi tu, un contenuto o contenuti, insomma, di questo tipo, di altissimo livello. Per esempio il Festival di Cannes, la parte, diciamo, che noi addetti ai lavori andiamo a vedere, cioè i film in concorso, tutte le varie sezioni, è sorretta non solo fisicamente, perché all'interno del Palazzo del Cinema di Cannes il marché, che appunto il mercato, è al fondo, al livello meno 1, meno 2, meno 3, ed è una copre un'area vastissima. Lì ci sono micro salette dove vengono proiettati i film per possibili acquirenti, e lì si fanno veramente gli acquisti, le vendite dei film che vengono appunto poi portati all'attenzione del pubblico di tutto il mondo e in ogni parte del globo. Sopra c'è la parte artistica, i film che vengono visti da noi addetti ai lavori e che poi commenteremo, usciranno nelle sale, eccetera, eccetera. Quindi ogni festival deve sicuramente avere questo spazio di mercato, perché è la piattaforma economica indispensabile per poter offrire poi al pubblico cartelloni sempre più interessanti, star e tutto quant'altro, è nel DNA appunto di una grande manifestazione.
Senti Paolo, un'ultima domanda un po' incentrata sull'attualità, perché ieri Gianfranco Fini ha partecipato a una pomeridiana organizzata da alcuni suoi colleghi di partito per assistere alla proiezione di Il mercante di pietre di Renzo Martinelli. Ebbene, il leader di AN è uscito un po' contrariato, insomma si è lasciato andare a giudizi un po' severi sulla pellicola, perché a suo modo di vedere abbraccerebbe la tesi della passività occidentale nei confronti della minaccia islamica. Io volevo da te un parere su questo film che sta iniziando a far parlare di sé proprio nel momento in cui esce dalle sale, e poi se pensi che sia il caso di indicare un film in generale, non mi riferisco a quello di Renzo Martinelli, di indicare un film come un manifesto di pensiero.
Ma dunque, ho seguito la vicenda, io tra l'altro ho parlato con Martinelli, io credo che Il Mercante di Pietre sia uscito con una diciamo operazione di marketing molto forte, molto marcata. Se ricordi le dichiarazioni che lui ha fatto in conferenza stampa dicendo di girare armato e quindi aspettandosi un po' in qualche modo un incontro poco piacevole, ecco, questo è andato a finire sulle prime pagine di tutti i giornali. Questo espediente, che effettivamente è stato studiato molto bene a tavolino, non ha portato una grandissima fortuna al film, perché come dici tu questo giudizio di Fini arriva nel momento in cui effettivamente il film esce un po' dalla programmazione un po' in tutta Italia. Il giudizio mio sul film non è molto positivo, ma al di là della come dire, ecco, delle prese di posizione o soprattutto delle dei tentativi di strumentalizzazione che ci sono stati attorno a questo film, io credo che Martinelli cerchi di fare un cinema di denuncia, però lo sovraccarica enormemente, insomma, di intenzioni, tutto è molto provocatorio, ma in un contesto che non è così riuscito e funzionale. Tra l'altro anche le scelte di regia, alcune sono veramente molto stucchevoli, alcuni passaggi secondo me sono assolutamente inutili. Detto questo, è un film che ha pieno diritto di cittadinanza. Io dico sempre, ben vengano i giudizi anche tranchant come quello di Fini, che per certi versi è abbastanza sorprendente, visto che la proiezione, come dicevi tu, è stata allestita dai suoi stessi uomini, insomma, di partito, perché in fondo anche i giudizi negativi possono essere espressi all'interno di un contesto di assoluta, ecco, serenità. Il film di Martinelli comunque aveva Harvey Keitel, cellula italiana di Al-Qaeda, che così sul finale del film in qualche modo si innamora della colomba, cioè della persona, della donna che era stata sedotta e quindi era stata utilizzata per portare un ordigno all'interno di una nave nel passaggio del Canale della Manica, e quindi al di là della retorica finale c'era anche una sorta di ridimensionamento di questa accusa nei confronti del fondamentalismo, comunque del mondo musulmano. Tutto va un pochettino riequilibrato, ripeto, finché ci sono giudizi che stroncano un film, in fondo è anche il nostro mestiere. Tutto il resto, ecco, sono anche strategie di marketing, quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Credo che alla fine la risposta del pubblico sia sempre la chiave di lettura più indicata per capire quanto un film è veramente riuscito oppure no.
Grazie Paolo, naturalmente buon lavoro e contiamo di risentirti per il prossimo appuntamento venerdì prossimo.
Grazie a voi.
Grazie, ciao.
Allora Ludovico, tu volevi aggiungere qualcosa in merito al Film Festival, tu che è romano, lo hai vissuto forse più e meglio di altri.
Ma sì, soprattutto girando, insomma, per il centro Roma si è notata un incremento, diciamo, dell'affluenza di turisti, se mai ce ne fosse stato bisogno, appunto. Però volevo lanciare una provocazione anche qui, appunto, a voi in studio,
che noi non accoglieremo, prego.
come al solito, d'altra parte, come mi ritrovo sempre a fare la voce controcorrente, non è stato forse troppo il festival di Veltroni? Non è stato forse troppo il festival del sindaco più che della città e del cinema italiano, anche in opposizione a Venezia? Mi è sembrato che ci sia stato, come al solito, d'altra parte, un po' troppo protagonismo per quelle che sono le autorità che hanno sicuramente aiutato Roma in questa splendida diciamo
manifestazione.
Però anche che forse dovevano mettersi da parte al momento opportuno.
E come promesso, noi non coglieremo lo spunto da questa tua considerazione. Passiamo in realtà a ricordare,
io me ne vado.
A ricordare che l'auditorium rimarrà al centro dell'attenzione anche nella giornata di domenica, in quanto si terrà un concerto molto piacevole, in quanto suonerà Giovanni Allevi, che è stato indicato, per rimanere in termini cinematografici, da Spike Lee come uno dei migliori autori di musiche per film. Tu, Giulia, parteciperai?
Assolutamente sì. Io
l'ingresso è gratuito, lo ricordiamo.
È gratuito
per quello.
Senti, stai calmo. Allora, io lo consiglio a tutti, al di là che sia gratuito o meno, perché Giovanni Allevi, sulla scia di Ludovico Einaudi e tutti i suoi contemporanei, si distingue assolutamente. Io non me ne perderò
una
pezzo
nota.
Perché è più che un pianista new age, cosa che lui odia come definizione, lui è l'ultimo dei romantici, quindi andatelo a sentire veramente.
Noi siamo in ritardissimo, l'esibizione di Allevi ricordata qui, anche un ottimo spunto per introdurre Flashback, che è la nostra rubrica dedicata alla musica, che si occupa oggi del più longevo gruppo rock della storia, i Rolling Stones.
Legato alla musica ed Ora parliamo del concerto di ieri sera dei Rolling Stones, una band che si preannuncia davvero esplosiva. Ieri sera c'è stata una mega rissa con 150 arrestati durante la loro esibizione a Parigi. La band in concerto in Europa per pubblicizzare il loro primo disco, che si intitola proprio Rolling Stones, pare essere di tutt'altra pasta in confronto ai compatrioti Beatles, e si preannunciano tempi duri per i responsabili della sicurezza. Per chi non lo sapesse, questo album è un insieme di cover di pezzi storici, tra cui I'm a King Bee di Slim Harpo e Route 66 di Dixon, che adesso ci ascoltiamo nella versione di Mick e compagni.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro viaggio giornaliero nella storia della musica. Avete appena ascoltato Route 66 nella versione dei Rolling Stones, contenuta nel loro primo album. Dovete sapere che in questa fase la band ha ottenuto i maggiori successi con i 45 giri, quelli che sarebbero i singoli dell'epoca. Alcuni esempi, due cover di Dixon, Time is on my side e Little Red Rooster. Questi ed altri brani verranno poi raccolti in Rolling Stones numero 2, che negli Stati Uniti si chiamerà Now.
Siamo in conclusione, però inviterei Valentino a ripetere l'aneddoto che ci ha raccontato a microfoni spenti poc'anzi proprio su Rolling Stones.
Vabbè, ma questi Rolling Stones stanno effettivamente sempre sulla cresta dell'onda, anche se ogni tanto qualche componente, diciamo, vola giù dalle noci degli alberi e dal ramo delle palme di cocco, ecco. Però insomma,
come è capitato a Keith Richards
come è capitato quest'estate a Keith Richards, addirittura è andato anche in coma per un breve periodo di tempo, ma adesso sembra che sia ripreso alla grande e continuano sempre a fare dischi e a vendere dischi in tutto il mondo.
Bene, siamo giunti alla conclusione, allora ringraziamo naturalmente Valentino, ma anche Ludovico e Giulia.
Grazie, a presto.
Frequentano il primo anno.
Grazie di che,
di come hai trattato.
Ma che boh.
Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, vi auguriamo tutti quanti assieme di passare un lieto fine settimana.
Ciao a tutti.
Ciao.